Fuori! Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su! Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi, per qualunque motivo, vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi.
Ospiti di oggi, Elena e Maria Chiara Paolini, più conosciute come Witty Wheels, formatrici e blogger che si occupano di disabilità e giustizia sociale. Queste le tue parole per definirvi, ma in realtà io lascio la parola a voi perché siete voi a parlare di voi stesse.
Sì, diciamo che abbiamo iniziato un blog che si chiama Witty Wheels nel 2015, quando ancora diabilismo, diciamo che su internet non c'erano informazioni e ispirandoci
con questo termine, ecco.
Sì, esatto, e quindi ispirandoci ad alcuni blog inglesi, americani e francesi, abbiamo voluto un attimo portare il discorso anche, insomma, in Italia.
Sì, appunto, scriviamo di diabilismo in tutte le sue sfaccettature, quindi dalle nostre esperienze a riflessioni più ampie, articolate, che vanno al di là della nostra esperienza. Poi parliamo di media, di rappresentazione della disabilità nei media, eccetera, eccetera.
Sì, e diciamo più di recente abbiamo scritto due libri sull'argomento, quindi proprio sull'abilismo. Mezze persone, il primo libro, che è un saggio, diciamo un saggio classico, che appunto affronta le manifestazioni principali di abilismo nella società italiana e non solo. E poi invece, diciamo, l'anno dopo è uscito il secondo libro, che è Che brava che sei, e che è un saggio a fumetti, con il linguaggio dei fumetti, che è un linguaggio che si sta diffondendo sempre di più, che siano appunto saggi sociologici, saggi scientifici, e che è un modo anche per rendere forse più accessibili i temi.
Il vostro primo saggio in tanti posti è esaurito.
Diciamo che non si trova nelle librerie se non ordinandolo.
Sì, bisogna ordinarlo, credo, in libreria, perché anche su Amazon è sold out.
Su Amazon c'è la copertina, però non è distribuito su Amazon. Cioè, l'editore ha scelto proprio di non distribuirlo, però credo in automatico, non so perché, però c'è la copertina, c'è tutto, come se fosse in vendita.
Ok.
Quindi questo crea un po' di confusione, immagino. Poi in realtà va comprato dal sito, cioè quella è la cosa sicura.
Sì, poi qualche libreria invece lo fa arrivare, però non tutte le librerie.
Ok, sono stata fortunata io. Voi siete sorelle e siete entrambe, avete entrambe una disabilità. Vi va di spiegare un po' anche a chi ci sta ascoltando via podcast e non vi conosce un po' della vostra disabilità?
Sì, entrambi utilizziamo una carrozzina elettrica e quindi abbiamo una disabilità fisica, ci rende anche non autosufficienti, quindi significa aver bisogno dell'aiuto di altre persone in alcune attività quotidiane.
Voi avete anche altri fratelli e sorelle?
Sì, esatto, due fratelli.
Com'è l'esperienza invece di crescere con, forse, per tutte e due, perché Maria Chiara è più giovane, è arrivata dopo, e quindi sicuramente un'esperienza diversa.
No, io sono più giovane.
Ah, ok.
E io sono più giovane, quindi...
Ok, comunque, per quella che è arrivata dopo, ne ha trovato una sorella già disabile. E per chi invece c'era già prima, è arrivata una nuova sorella e era disabile. Quindi, non lo so, io sono figlia unica, in realtà non saprei neanche come sarebbe l'esperienza di avere un fratello o una sorella a prescindere. Però, non so, il fatto di condividere, forse crescendo, delle esperienze vi ha unito in maniera particolare. Com'è stata questa esperienza?
Sicuramente ci ha unito molto il fatto di vivere... Adesso è brutto da dire, però la stessa oppressione non è la sola cosa che ci ha unito, ovviamente. però è una cosa molto importante, molto, in realtà, diciamo, i dolori e le gioie di essere disabile in una società abilista, quindi sì, questo ci ha sicuramente unito. E infatti mi ritengo molto fortunata ad avere una sorella disabile, tra l'altro una sorella maggiore, che quindi era passata in determinati problemi, situazioni legati all'abilismo prima di me, e quindi mi ha sempre sostenuto nell'affrontarli, cioè è stato davvero importante, proprio sì. Mi ha reso la vita più facile, ecco.
Strada spianata, no?
Sì.
Magari a volte scherziamo su questo, però in realtà poi anche lei quando è cresciuta, chiaramente, vabbè, ci sono 4 anni e mezzo di differenza, quando è cresciuta poi chiaramente anche lei è stata, diciamo, un supporto notevole per, insomma, tutto quello che una persona deve affrontare se ha una disabilità.
Sì, io immagino, soprattutto crescendo, cioè mi è capitato a me personalmente, ma anche lavorando nelle scuole, quindi con ragazzi e ragazze con disabilità molto diverse anche fra di loro, che si affronta anche il tema dell'adolescenza, no? Di come nell'adolescenza ognuno si senta incompreso, che stia affrontando una fase della vita in cui un po' la solitudine esistenziale colpisce un po' tutti. Ma a me è capitato di fare questa spiegazione in una classe in cui c'era una ragazza che, non so, aveva un sistema di comunicazione alternativo e non era chiaramente autosufficiente. E lei, e quando ho detto chi si sente incompreso, che nessuno può capire la propria esperienza, quando lei ha alzato la mano, io non ho saputo che cosa dire se non, beh, forse è vero che nessuno può comprendere la tua esperienza. In questo caso forse è un po' più vero, quindi perlomeno io l'ho vissuta così quando ero ragazzina, io non avevo neanche nessuno con cui poterne parlare ed era estremamente difficile, perché avendo una disabilità, io la chiamo invisibile, poi in realtà è invisibile a chi non la conosce, perché ho quella che si chiama facies tipica, quindi comunque per chi conosce la malattia si vede che sono talassemica. Ma comunque ho delle limitazioni che non sono fisiche, quindi anche confrontarmi con i pari non era semplicissimo. Per cui la situazione di averle in casa una sorella con cui, ma anche banalmente, potersi lamentare, no?
È molto importante qualcuno che capisce quello che stai passando senza che lo devi spiegare più di tanto. Oppure che ti devi dare parole per descrivere una determinata cosa, perché magari lei ci ha già pensato, c'è già riflettuta, quindi sì.
Quello che poi si trova magari per molti può avvenire in un livello successivo, quando hai delle amicizie con persone disabili, crei una community, ecco, magari ce l'abbiamo avuto così, casualmente, un po' prima, condividendo anche chiaramente non solo cose positive, quindi alla fine magari il trauma è doppio quando tua sorella vive una discriminazione, ecco, magari sta il male anche per lei.
Certo.
Per dare il quadro.
E poi, cioè, per quanto uno possa dire, vabbè, ti può anche dare dei trucchi, dei suggerimenti contro l'oppressione sistemica. È limitante, no? Comunque, anche se si è in due, si lotta contro un sistema, non si lotta semplicemente
sì,
contro...
Però, per esempio, se magari tu sei affaticato e non c'hai più voglia di mandare quell'email a quel corso inaccessibile... magari ti sei rotta le scatole e dici, Chiara, me la scrivi te un attimo sti mail, diciamo che ci dividiamo il lavoro.
Lavoro collaborativo.
Sì.
Mi fa pensare, potreste spiegare che cos'è l'Hidden Labor of Disability?
Sì, allora, letteralmente il lavoro nascosto della disabilità, quindi è questo nome che è stato dato dalla comunità disabile a tutto quel lavoro extra, che potrebbe essere la burocrazia, oppure tutto ciò che compensa magari le mancanze della società nei confronti delle persone disabili, che appunto varie persone disabili si trovano a dover fare, quindi non so, anche magari trovare un determinato medico che non ti discrimina e magari ti ascolta, oppure quindi un lavoro maggiore, un carico di lavoro maggiore per trovare banalmente anche magari uno studio dentistico accessibile, come diceva Elena, il corso accessibile, oppure ci sono tanti tipi di burocrazia magari a cui stare dietro, tutto questo lavoro in più che chi non è disabile non ha.
Ancora quando si parla di disabilità e si pensa alla disabilità, si pensa alle limitazioni della persona, no? Quindi in qualche modo alle difficoltà individuali di una persona che ha una disabilità. Ma sempre di più si sta parlando, no, del modello sociale della disabilità, in cui si inizia a mettere un po', a spostare un po' il focus su quelle che sono le limitazioni che non dipendono esclusivamente dalle caratteristiche dell'individuo, ma dal fatto che la società è costruita per persone che non hanno le caratteristiche di quel gruppo di persone, di quell'individuo. Si sta iniziando anche in Italia sempre di più a parlare di disabilitazione, ed è una cosa a cui le persone ancora poco fanno caso a pensare, cioè alla facilità con cui le persone che non hanno una disabilità motoria decidono di uscire di casa e di prendere i mezzi, l'autobus che arriva prendono, il primo autobus che passa lo prendo per andare dove devo andare. Mentre per una persona che ha una disabilità motoria, ma anche sensoriale, ma in realtà anche altri tipi di disabilità, per quello non si parla più delle caratteristiche specifiche dell'individuo, c'è tutto dietro un lavoro di organizzazione, di capire quale autobus devo prendere, se quell'autobus è accessibile, e poi anche se quell'autobus normalmente è accessibile, se ci sarà l'autista che abbasserà la pedana per me, o l'autista che non mi risponde, che non può toccare il mio ausilio perché non si possono toccare, lui non può toccare niente, non può fare niente, quindi io comunque non riuscirò a salire sull'autobus. Cioè io banalmente come persona autistica, quando posso, avrei bisogno di farlo sempre, ma non sempre posso farlo, un sopralluogo di posti che non conosco in cui devo andare. Quindi banalmente per andare in un posto invece del giorno in cui ci vado ci vogliono 2 giorni, perché ci vuole un giorno di sopralluogo e il giorno reale in cui andrò nel posto in cui devo andare. E queste sono cose di cui veramente poco si parla. Quando si parla delle limitazioni della disabilità, sembra sempre che le limitazioni siano intrinseche della caratteristica dell'individuo, mentre in realtà molto del lavoro è quello di far fronte alla disparità fra l'offerta, fra il mondo pensato che non è pensato per le persone che hanno, ma anche una sensorialità diversa. C'è un modello.
Sì, c'è uno standard, poi se tu ti discosti da questo standard, cioè mi sembra che non hai più diritto a niente, la società è così fine, appunto, e non si può cambiare.
Esatto. Ma so che anche voi avete la percezione, che non è una percezione, che ci sia una gerarchia delle disabilità, no?
Sì, anche qui, diciamo, più ti allontani dallo standard, qualsiasi livello, diciamo, più sei marginalizzato. Quindi possiamo pensare al fatto che le persone con disabilità intellettiva sono probabilmente in assoluto le più marginalizzate, perché quelle che più si discostano dall'idea di produttività, di diciamo intelligenza, anche se è un concetto ovviamente abilista.
Sì, in linea generale chiaramente non è che stiamo a vedere chi è più discriminato nei singoli contesti, però in generale possiamo dire che anche le persone non autosufficienti sono in basso in questa gerarchia, che è una condizione considerata indesiderabile,
diciamo, e non degna di essere vissuta
spesso anche,
sì.
E quindi, come magari non accade per altre condizioni.
Sì, infatti questa gerarchia è più una percezione di chi disabile non è.
Sì, sì,
sì, sì, certo, è una cosa cioè come funziona l'oppressione, un po' come, non so, chi ha la pelle più scura,
sì,
e chi ha la pelle più chiara, non so.
Esattamente come per la pelle, in realtà. Più è scura la pelle, più c'è la percezione di incompetenza. Quindi, secondo me, anche io ho la percezione che più ti discosti da quel prototipo sulla base del quale è costruita la società, e più c'è anche una presunzione di incompetenza.
Sì,
incompetenza, meno valore,
proprio svalutazione, basse aspettative
e in un certo senso minore umanità, cioè, anche se non è esplicitato sempre, però
sì,
ci sono alcune persone considerate più umane, forse potremmo dire.
Questo è molto difficile da fargli capire. Io mi rendo conto che questa è una delle cose più difficili da fargli capire, perché non accettano di pensarla così. E quindi è un pensiero, è come, vabbè, è la mente del privilegio, no? È la mente del potere che non riconosce il proprio privilegio. Funziona un po' così. Però questo
già
è un
pensiero privilegio, è difficile farla capire.
Sì, perché è come se fosse un brutto pensiero su se stessi, da avere su se stessi, no? Io non valuto le persone, meno persone solo perché hanno una disabilità, però poi nei fatti, nel modo in cui ti rivolgi a loro, nel modo in cui crei l'accesso alle risorse, alle reti, ai servizi, anche banalmente al tuo lavoro, magari sei un barista. No, ma per me le persone con disabilità. Però poi effettivamente non fai nulla, no? Per averci a che fare, ecco, per includerle realmente. O comunque ti rivolgi a loro in maniera paternalista, cioè molto bello nel vostro ultimo fumetto La piramide dell'abilismo. Vi va di parlarmi un po' di questa piramide dell'abilismo?
Diciamo che è un simbolo, diciamo uno schema simbolico che, come per tutte le oppressioni in realtà, possono essere messe in questo schema, che chiaramente ha tutti i limiti di uno schema, però alla base troviamo i comportamenti magari meno impattanti, quindi non so, utilizzare i termini tipo sei un ritardato, sei down in modo dispregiativo, cioè comunque comportamenti gravi però che non hanno magari un impatto così potente come invece magari la violenza sistemica, che invece troviamo a salire nella piramide, quindi comportamenti sempre più gravi.
Quindi per esempio sì, è sempre difficile capire qual è il livello successivo, perché ovviamente dipende anche dal contesto, però per esempio sempre nei livelli bassi della piramide si trovano magari le carezzine sulla testa degli estranei, che magari per strada ti fermano e ti dicono brava che sei uscita di casa, che chiaramente anche qui c'è tutto un pensiero dietro, però di per lì non è una violenza diretta, o meglio sì lo è, però c'è di peggio, nel senso che poi a salire ci può essere l'esclusione a scuola, al lavoro, che quindi hanno un impatto molto, come dire, a tutto tondo nella vita della persona. Quindi poi ancora a salire troviamo la segregazione, quindi il fatto che ancora oggi le persone disabili che magari hanno bisogno di assistenza sono segregate in contesti chiusi come le RSD, e diciamo non hanno il diritto di vivere nel proprio contesto di vita. A salire ancora troviamo la violenza diretta, quindi i crimini di odio sulla base della disabilità, di cui si parla pochissimo, però ovviamente esistono, così come i crimini legati al genere, i crimini legati all'orientamento e all'identità di genere. E quindi poi ci sono gli omicidi e il genocidio. Quindi il genocidio può essere inteso come, per esempio, politiche eugenetiche, di cui la storia è piena, oppure genocidi come quello durante il nazismo, quindi l'AX24 e a seguire, perché poi ci fu anche un'altra fase poco documentata della storia, cosiddetta eutanasia selvaggia, e in quel punto furono sterminati tantissime persone disabili.
Forse recentemente ne abbiamo visto altre di questo tipo riguardo alla violenza di genere, no? In cui in cima c'è il femminicidio e alla base c'è, non so, il catcalling, perché è molto difficile mettere in collegamento che fenomeni che vengono percepiti con una gravità molto diversa, chiaramente, siano riconducibili allo stesso sistema di pensiero in qualche modo, no? Abbiano lo stesso fil rouge. Da questo punto di vista mi ha colpito molto, cioè, pensare e riflettere sul fatto che quando una persona dice o pensa se io fossi come te mi sarei già uccisa.
Sì,
così. Che però è una frase. no? Da lì al genocidio, ma dietro c'è lo stesso pensiero di non, vita non degna di essere vissuta,
sì.
No?
Sì, svalutazione totale, vite di serie B ma anche di serie Z.
Esatto.
Sì, diciamo, il schema piramide ci fa capire come un comportamento, cioè magari qualche comportamento che è dettato solo da un pensiero del momento, se poi messo davvero in pratica, per esempio ipotizzando su larga scala, ecco, in cima appunto c'è il genocidio, quindi ti fa riflettere su cercare di evitare il più possibile già di fare di attuare i comportamenti alla base della piramide.
Sì, che ci facciano almeno riflettere su quale, in quale sistema di pensiero sono inseriti, cioè che sono intrinsecamente abilisti anche se è una carezzina sulla testa, che partono da un'oggettificazione del corpo dell'altro, anche se sembra una gentilezza per loro, no? Come può essere il catcalling per molti, che ti dicono un complimento, ma veramente no, però come vuoi, eh? È uguale la carezzina sulla testa, insomma, ok. Chiedi a chi è con me che cosa voglio prendere al bar, queste piccole cose che sembrano piccole, la possibilità di riflettere che derivano. Poi torniamo lì, viviamo tutti e siamo tutti cresciuti in una società estremamente abilista, quindi non siamo neanche noi immuni dall'abilismo interiorizzato. A tal proposito, mi ha colpito molto nel vostro fumetto che nel capitoletto sull'abilismo interiorizzato ci fosse un personaggio che parlasse del fatto che quando era più giovane si stupiva che le persone disabili parlassero di disabilità. Quindi non è che se sono disabile per forza devo parlare di disabilità. Aspetta, me lo so proprio scritto. Avevo assorbito l'idea che la disabilità fosse qualcosa che non valesse la pena approfondire, che non valesse la pena di mettere al centro. E quindi pensavo, ma perché non si possono specializzare su altro, non si possono concentrare su altro? E io devo dire di averla pensata spesso questa cosa, di essermi trovata spesso a pensare, ma perché io, solo perché sono disabile, mi devo occupare di disabilità?
Sì, diciamo che appunto l'idea di quel personaggio, che poi sono io adolescente, l'idea che sta dietro a questo ragionamento è che la disabilità in sé è qualcosa che ha meno valore rispetto allo standard, cioè è concepito come un difetto nel pensiero comune, quindi qualcosa in meno che diminuisce intrinsecamente il valore della persona. E quindi occuparsi di disabilità da persona disabile è non è un normalizzarsi, ma è un rimanere in un certo senso in un ambito svalutato, sminuito, e invece la società intorno a noi ci spinge ad avvicinarci il più possibile alla normalità, cioè alla cosiddetta normalità, quindi anche magari frequentare persone non disabili. Infatti c'è un ragionamento simile nello stesso capitolo, in cui un personaggio dice che non frequentava altre persone disabili perché sennò magari si ghettizzava o comunque non era considerato cool. Era sempre cioè, tutti questi pensieri ci allontanano da, non so come dire, anche dal fare community, cioè ci isolano l'un l'altro. Perché appunto essere il più normali possibile significa allontanarsi il più possibile dalla propria disabilità, non farla vedere, in un certo senso l'idea del masking, diciamo legato all'autismo, che magari si trova in altre forme anche nelle varie disabilità, cercare di non far vedere che hai tanti bisogni, eccetera. Cercare di reprimere i propri bisogni, quindi tutto un unico discorso.
Sì, assolutamente sì. Infatti quando parlo di masking, cioè è un fenomeno che io conoscevo già, cioè è tutte le volte in cui, banalmente tutte le volte in cui io sono andata a fare la trasfusione il mio giorno di riposo invece che un giorno di lavoro. Ecco, per non sembrare meno efficiente dei miei colleghi o non pesare sull'azienda, ma non ha senso. Questa cosa, bene. Vabbè, sì, anche io sono nata in una società abilista e il lavoro antiabilista anche da fare su se stessi, anche lì è un percorso, no? quindi da una parte penso che tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fossero state persone disabili che si occupassero di disabilità e non persone non disabili che si occupassero di disabilità. Quindi da questo punto di vista il discorso sono disabili, mi occupo di disabilità, è certo, non voglio lasciarlo in mano a qualcuno che mi osserva dall'esterno e che non sa che cosa significa vivere la condizione dall'interno. D'altra parte però ho un sentimento ambivalente verso questa cosa, cioè mi piacerebbe che le persone disabili facessero qualunque cosa, cioè vederle in tutti gli ambiti, che occuparsi di disabilità non fosse la loro unica possibilità. E in tante volte invece ho la sensazione che ancora non sia così possibile, cioè se non, perché se non passi lo step di parlarne e di fare educazione, è un po' l'onere dell'educazione.
Sì.
Quindi ci sono degli ambiti in cui, se, come vedete voi, la rappresentazione, non c'è accesso alle carriere artistiche per le persone disabili. E quindi se non c'è qualcuno che parla di quell'argomento e quindi qualche persona disabile che si occupa di quello, poi non c'è neanche l'accesso a quel settore, no?
Assolutamente. Infatti è un bel tasto dolente, perché ti sembra che se tu non fai una certa cosa per educare il tuo contesto, poi il contesto sarà abilista e tu ne farai le spese, quindi... Sì, in realtà ogni persona disabile che entra in quasi qualsiasi contesto si ritrova comunque a dover fare un lavoro di educazione a suo malgrado. Sì, anche banalmente, se tu sei parte di una della comunità, che ne so, LGBT, che magari non è ancora abbastanza in Italia, diciamo, abbastanza informata sui temi legati alla disabilità, e magari ha degli spazi di aggregazione non accessibili, allora sarai tu, persona disabile LGBT, che deve farsi il mazzo per proprio accedere a questi luoghi, e ovviamente vanno in tutti i contesti. Adesso ho citato gli spazi LGBT perché comunque ci si sta lavorando, ecco.
Finalmente ci si sta lavorando, sta iniziando a pensare un po' in ottica intersezionale, perché pensare in termini di minoranze separate fra di loro non ha alcun senso, perché gli individui hanno identità composite, e quindi chiaramente c'è una parte della comunità LGBT che è anche disabile, che è anche autistica, che è anche razzializzata, no? E quindi iniziare a pensare anche in ottica intersezionale, anche questa è una cosa. Ho l'impressione che, anche qui c'è una grande ambivalenza, ho contemporaneamente l'impressione che siano temi estremamente nuovi rispetto a quanto eravamo indietro negli anni 80, per esempio, e che quindi ci sia un grandissimo fermento di novità, di discorsi, finalmente di anche di emergere nel discorso pubblico, anche se la disabilità è veramente il fanalino di coda anche nel discorso pubblico. Mi ricordo quando c'era stata la proposta del DDL Zan, era una proposta di legge antiabilista, e l'abilismo era l'ultimo, cioè metà degli articoli non compariva questa cosa.
Sì, cioè, per come era ripreso dai media, dici, sì, infatti, sì, esatto.
Poi in realtà potremmo fare un discorso sul fatto che chiaramente negli anni 70 c'è stato fermento anche qua in Italia, magari per quanto riguarda il 70, 80, 90, anche per esempio il tema dell'assistenza personale e altre questioni legate alla disabilità. Chiaramente erano anni, come dire, più movimentati dal punto di vista dei diritti,
forse più fertili.
Più fertili. E diciamo, magari ancora non si parlava proprio di abilismo, cioè non c'era il termine che raccogliesse tutte queste esperienze, situazioni di oppressione, però c'era, diciamo, una certa coscienza di classe, cioè community disabile, che secondo me, diciamo, in anni più recenti forse ci siamo un po' fermati da questo punto di vista. E sì, adesso ci sono magari più riflessioni teoriche, però non so se c'è tutto questo fermento a livello di... Non so, è difficile dire azioni concrete, però chiaramente il clima politico non è più così favorevole, ecco, come poteva essere in alcuni anni degli anni 70, 80.
Non so se volevi parlare anche di... stavi parlando di ambivalenza.
Sì, esatto. Legata a... Esattamente questo. Avete finito il discorso voi? Sì, io la sento molto questa ambivalenza. Sì. Probabilmente sì, è anche dovuto al clima politico, a un cambiamento da questo punto di vista, e quindi a una maggiore resistenza da parte delle istituzioni al cambiamento in generale, no? Quindi anche da questo punto di vista, ma un cambiamento di visione, essendo noi il fanalino di coda. A tal proposito, voi siete un po' un faro nella notte per quanto riguarda l'assistenza personale. Ne parlate molto, avete anche molta esperienza, cioè bisogna dire come scegliere un assistente personale, ma non solo, anche le problematiche relative al fatto di aver bisogno di un assistente personale 24 ore su 24, che sono strettamente collegate anche con quello che dicevate voi, cioè su l'istituzionalizzazione di default delle persone disabili. Cioè io so per certo che se per qualunque motivo, perché può capitare a tutti, da domani io non fossi più autosufficiente, non avrei altra scelta che andare in una struttura in Italia. Vi va di spiegare un po' come funziona questa cosa e perché funziona così? Cioè è una cosa a cui non molti pensano, perché alla fine le persone disabili che parlano, che scrivono, che hanno blog, che hanno vlog, che parlano di disabilità, non sono istituzionalizzate.
Certo, una volta magari venuto meno una certa rete sociale, si trovano, cioè, in realtà ci sono ancora i vecchi istituti, perché alla fine, cioè, la segregazione che c'è li rende assolutamente paragonabili ai vecchi istituti, quindi appunto non c'è davvero in Italia un diritto garantito, se sei una persona non autosufficiente, a vivere, diciamo, semplicemente a casa tua con degli assistenti che ti supportano su turni, come qualsiasi altro lavoro. E come magari in altri paesi, perché diciamo anche un attimo un messaggio di speranza, nel senso, in altri paesi è possibile, è stato già fatto questo ed è possibile, avere una copertura da parte dello Stato sulle 24 ore di assistenza, dove ti pare, cioè quando sei a casa, quando sei in viaggio, quindi non devi essere legato a un unico luogo come la struttura per persone disabili.
O anche ricordiamo istituti più piccoli che vengono venduti come una soluzione accettabile, tipo il co-housing, perché anche il co-housing è istituzionalizzazione.
Quindi praticamente i fondi non sono mai sufficienti, questo varia tantissimo da regione a regione, però diciamo noi conosciamo tantissime persone disabili che hanno bisogno di assistenza, e dal Piemonte alla Calabria non ce n'è uno che non abbia problemi. Poi è chiaro che quello della Calabria magari ha anche 0 ore di assistenza del tutto, e però quello del Piemonte magari ha 2/3 del suo fabbisogno.
Però magari dopo varie lotte con i servizi sociali.
Quindi diciamo è un ambito regionale e poi passa attraverso anche i comuni. Però non è mai sufficiente, quindi come fanno le persone che conosciamo? Si affidano alla famiglia o ai partner, agli amici, e integrano di tasca loro chi può. Insomma, spesso ci sono un sacco di sacrifici, perché chiaramente se tu non hai abbastanza ore di assistenza devi magari scegliere che cosa fare, le uso per essere accompagnata al lavoro, oppure magari le uso per lo svago, banalmente, sì, oppure c'è, cioè, anche scelte più drastiche e di sopravvivenza in realtà, perché le scelgo per, non so, fare la doccia o accompagnarmi dal medico, quindi è un discorso abbastanza deprimente.
Cioè, domanda che, cioè, non siete, sto facendo la domanda alle persone sbagliate, ma un reindirizzamento dei fondi anche, cioè pensate che sarebbe utile un reindirizzamento dei fondi, cioè che in questo momento i fondi siano dati in maniera eccessivamente sbilanciata a finanziare gli istituti, l'RSA, l'RS, non mi sono neanche i nomi, l'RSD.
Sì, assolutamente, ovviamente perché c'è un interesse economico a far sì che vengano indirizzati alle case di cura che hanno il monopolio o comunque quasi il monopolio della fornitura di assistenza. Quindi sicuramente c'è un business economico enorme, diciamo, i soldi sono già in parte spesi in questo modo che è una maniera oppressiva e violenta di, diciamo, gestire il problema dell'assistenza. E ovviamente la spesa militare, magari, capirai, è, diciamo, è molto alta, quindi il contesto militare è moltissimo finanziato e magari, cioè, i problemi noti, quindi la sanità, l'assistenza alle persone disabili e tutte quelle l'istruzione, diciamo, tutte quelle cose che rendono la società civile non vengono finanziate, magari altro viene finanziato.
Sì, nella questione della vita indipendente io non mi accontento che mi dicano non ci sono i soldi, io ho proprio l'impressione che siano spesi, cioè andrebbero reindirizzati, perché poi magari...
È questione di priorità, no? Non è una priorità la vita indipendente, no? L'assistenza personale, se no tanto le tasse le paghiamo profumatamente.
Sì, beh, credo che si colleghi anche molto anche con la presunzione di incompetenza e con la deumanizzazione delle persone disabili, perché chiaramente sembra meno grave, no? Come sembra meno grave che ci siano gli istituti per gli anziani, perché sono anziani, quindi sono ormai, hanno dato, sono stati produttivi.
Il brutto è che proprio culturalmente, no? Cioè, si sia normalizzata questa cosa, che tanto gli anziani vanno nella casa di riposo perché è così che va la vita, però non è che dovrebbe andare così la vita.
No.
Solo che forse siamo così impegnati a pensare ad altro, così oppressi tra tutti col lavoro, con la sopravvivenza, che non abbiamo neanche il tempo di pensare a come vorremmo gestire la vecchiaia, gestire la non autosufficienza.
Sì, ho l'impressione che poco si investa anche a livello, cioè, vabbè, io lavoro anche tanto con i bambini e con i ragazzi, si lavora tanto sulle autonomie, le autonomie, sul fargli acquisire più autonomie possibili. E mi sembra che ci sia sempre poca attenzione, per esempio, sullo sviluppo dell'autodeterminazione, no? Per cui si cresce sapendo che tante cose non le puoi fare, non sei in grado di farlo, ma questo non significa che devi perdere autodeterminazione su te stesso. Puoi comunque decidere, puoi farlo fare a qualcun altro, però decidendo tu. E questa è proprio una cosa su cui si chiude gli occhi anche a livello educativo. Cioè pensare all'autonomia come una, come se fosse l'obiettivo del raggiungimento di un'indipendenza che non esiste per nessuno, cioè anche le persone non disabili non sono indipendenti, sono interdipendenti fra di loro e nella rete di servizi e di beni in cui sono inserite, no? Per cui, cioè, chiunque usi i mezzi pubblici già non sei più indipendente, perché sei interdipendente con una rete di servizi. Per le persone disabili la rete di servizi non c'è, e quindi chiaramente non si può parlare, è difficile parlare anche di interdipendenze, quindi meglio chiudere gli occhi e non considerare che ci sono tante, tante, tante persone disabili, anche con disabilità intellettiva, che però hanno la possibilità di scegliere, che sarebbero perfettamente in grado di condurre una vita, non so neanche che termine definire, perché non è... Non è completamente indipendente, non è completamente autosufficiente, però è autodeterminata, no? È una vita autodeterminata, cioè è quella la vita, no?
La vita libera, diciamo.
Quando si perde l'autodeterminazione, che si inizia anche ad erodere la salute mentale, che si inizia ad erodere un benessere che non è più solo un benessere fisico, no?
Assolutamente. Invece non viene data per niente importanza a questa cosa, cioè proprio a livello culturale, a livello istituzionale. Mi viene in mente che, diciamo, adesso questa è una storia di tanti anni fa, però c'era stata una conferenza nella nostra città, Senigallia, e proprio sull'assistenza personale. E noi eravamo piccole, però erano i primi scampoli di attivismo, insomma, abbiamo partecipato a questa conferenza e c'era il sindaco della città che diceva ma non è uno spreco dare due assistenti, uno per ogni fratello disabile, ne basta uno. Quindi c'è proprio anche questa idea istituzionalizzante, anche spesso nella fornitura di servizi di assistenza personale. Quindi, nel senso, noi che siamo due sorelle, avremmo, secondo questo illuminatissimo politico, fare con un assistente solo, e quindi di base non avere delle vite separate, di fatto.
Adesso vorreste anche avere vite separate, gusti diversi e fare cose senza l'altra? No. Proprio a proposito di questo, Elena Maria Chiara, che già io vi ho confuso chi è la più grande e chi è la più piccola, siete percepite così, come le Witty Wheels, sorelle disabili che parlano di disabilità. Ma che cos'altro, cosa vi appassiona, che cosa fate, che cosa vi piace fare nel tempo libero, quali sono i vostri hobby, quali sono i vostri interessi? Possiamo un attimo parlare di Maria Chiara ed Elena come persone singole, al di là di questa cosa che fate?
Io ho studiato lingue, inglese, arabo e letterature. Poi, vabbè, ho studiato didattica dell'italiano come lingua straniera, quindi per poter insegnare appunto a stranieri l'italiano, e traduzione editoriale dall'inglese all'italiano. Poi, vabbè, in realtà non ho proseguito su questo campo, però comunque mi piacciono le lingue.
Vabbè, vado io con i miei studi, se non so se volevi fare un po' tempo io. Vabbè, io ho fatto relazioni internazionali all'università, diciamo, inizialmente mi interessava la questione migranti e quindi era un po' orientata su questo la mia scelta, e pensando alla carriera futura. Poi però ho incontrato, diciamo, gli studi sulla disabilità, quindi la disabilità in ottica sociopolitica, e quindi mi sono tuffata nello studio della disabilità, dei disability studies. Quindi, vabbè, ho fatto anche in quest'ottica la magistrale in diritti umani e scienze politiche, e poi, vabbè, a parte questo, ho fatto diversi corsi di cinematografia. Mi appassiona parecchio il cinema, mi appassionava già l'arte, diciamo, figurativa, da più piccola, e la scrittura, e quindi diciamo che il cinema è un po' la somma di queste cose.
Adesso volevo chiederti il film preferito, ma mi rendo conto che uno è difficile. Top 3, i tuoi film preferiti.
Oddio, è difficilissimo. Oddio, è difficilissimo.
Vabbè, quelli del momento, quelli adesso.
Ne dico dai tre. Intriga internazionale, Tonia, come si chiama in italiano.
Ah, sulla pattinatrice?
Sì. E a poi quello piace tanto.
Oh, ok.
Mi sono venuti in mente questi, ma non... Adesso chiudo la registrazione e vado a rivedere una lista di film e cambio idea, quindi...
Ma a me quando me lo chiedono mi viene sempre in mente semplicemente l'ultimo che mi è piaciuto, quindi è molto difficile anche per me, è una domanda, difficilissima. No, ma giusto per conoscervi meglio, ascoltate musica, che musica vi piace?
Anche qua va a periodi, magari un giorno si risponde una cosa... No, cioè io non ho un genere particolare che magari ascolto solo, no. Però siamo abbastanza pop in generale, possiamo dire, cioè pop in senso largo.
Sì, perché poi ci influenziamo a vicenda, cioè nel senso, ci assistiamo su un po' le stesse cose, perché vivendo e lavorando insieme ci facciamo conoscere all'altra... le sessioni del momento.
Ma questo è ottimo, perché vuol dire che l'altra dice sì, dai, carino. Se invece all'altra non piacesse, dovrebbe subire le canzoni. Va bene, io
ci sono sempre le cuffiette volendo, però sì. Quindi non so, che ascoltiamo, mi viene in mente Phineas, fratello di Billie Eilish, ascoltiamo. Poi io ultimamente Carly Rae Jepsen, che fa pop, e
poi
cose diverse tra loro, insomma.
Rancore?
Aha.
Un po' di rap.
Il rap fa sempre bene, ci vuole sempre un po' di rap.
Ci sta un po' di velocità.
Sfoga un po' gli istinti il rap, o forse sono semplicemente che parla molto velocemente, quindi sentire rap.
Mastroleira.
Sì.
Mastroleira. Che in realtà è un gruppo che adesso non fa uscire nuovi album, perché è un gruppo, vabbè, arabo, conosciuto grazie agli studi suoi, in realtà. No,
sì, sono un gruppo libanese, sì. Che però adesso ho smesso.
ha smesso a causa delle varie censure e minacce. Però
sì, perché magari parla di genere, di orientamento, cioè in realtà nemmeno troppo ne parlano, però il cantante appartiene alla comunità LGBT, quindi viene in qualche modo
osteggiato
pesantemente a causa dei nostri ascolti dell'ultimo periodo.
Che libri leggete?
Adesso ho finito la trilogia, che poi è rimasta incompiuta, delle Ragazzi Lupo, cioè tipo una young adult, come si dice?
Sì.
Esatto, cioè comunque molto bello.
Un libro pazzo, vabbè, ho letto i primi due, adesso sto aspettando che finisce il terzo per appropriarmene.
Un fantasy urban, non so come dire, narrativa leggera, però è molto fatta bene. E poi alterno magari tra saggi e romanzi.
Sì, anch'io ci provo, cioè chiaramente il mio interesse assorbente mi porta a leggere molti, molti saggi, però quando trovo un autore che mi piace alla fine mi leggo tutto di quell'autore. E magari sono anche generi molto diversi fra di loro, però magari mi piace come scrive e quindi inizio ad appassionarmi. Recentemente ho letto, recentemente no perché sono 20.000, ho letto tutti i libri di Filippa Gregori, che scrive romanzi storici.
Ok,
tutti su figure femmine, cioè donne, li lette in chiave un po' femminista, no? Cioè come un po' emancipativa, quindi tutta la saga Tudor vista dalla parte del punto di vista femminile, quindi sì, storici, ma romanzi.
Sì, no, anche ho avuto il mio periodo romanzi storici, li adoravo, cioè bellissimo.
Ogni tanto bisogna anche dedicarsi alle proprie passioni, e magari sì, se ne parla un po' di meno.
Vabbè, poi tu disegni, cioè disegni.
Sì, a volte disegno, però volevo un attimo dire anche un libro, ho letto Know My Name di Chanel Miller, diciamo che ci ricasco sempre, no? È un memoir su Chanel Miller, che era stata conosciuta per la sua, diciamo, lettera al suo stupratore. Un po' di anni fa, che era girato moltissimo questo articolo anonimo al tempo, in cui parlava appunto di come la violenza di genere, di come viene trattata dai media, dai tribunali, e ha scritto un libro nel 2019 appunto questo libro qua, e diciamo ci ricasco sempre perché finisco sempre per leggere ultimamente opere sulla giustizia sociale. E a un certo punto penso che invece vorrei leggere cose di evasione, però poi mi ritrovo questi saggi, un po' come hai detto tu.
È così. È così, è così. C'è niente da fare. Perché poi alla fine quelle cose che ti appassionano sono quelle, quindi...
Sì.
Questo però me lo segno così, me lo vado a guardare. Know My Name.
Sì.
C'è qualcosa che vorresti aggiungere? È quasi un'ora che parliamo.
Aiuto, no.
Ok. Colore preferito?
Verde.
Blu.
C'è una parete blu dietro di me.
Sì. No, per me tutto dovrebbe essere blu. Però...
Io ho passato il mio periodo blu, tipo Picasso. Un periodo blu in cui mi vestivo solo di blu, completamente di blu.
Stavo pensando di fare una parete blu, in realtà anche no. Verde, cioè mi piace, ma nel senso che mi piace... il verde dell'erba, però magari una parete verde un po' ospedale, non lo so.
No! Va bene ragazze, io vi ringrazio tantissimo di questa piacevole chiacchierata e vi chiederò i link in modo che le persone dell'editore, in modo che le persone possano acquistare il libro, visto che è così difficile, tutti e due. L'ultimo è, come abbiamo detto, è un libro a fumetti estremamente agevole, di facile lettura. Non so, di così facile digestione, fa comunque riflettere un saggio, però è un saggio a fumetti, quindi arriva più facilmente, secondo me. Grazie!
Grazie mille
a te!
Ciao!
È stato un piacere.
Ciao, ciao. È stato un piacere.
Spero che questo episodio vi abbia sollecitato, se non altro, la voglia di comprare il libro, perché secondo me è molto valido. Torniamo lì, anche da lasciare in giro per qualcuno a cui secondo voi mancano le basi. Io nel salutarvi vi ricordo che Fuori Norma è disponibile chiaramente su tutte le piattaforme di podcast, basta cercare Fuori Norma su Apple Podcast, Spotify o qualunque altra piattaforma in cui ascoltiate il podcast, e che questa è una versione video a cui abbiamo pensato esclusivamente per avere la possibilità di averne una versione con i sottotitoli. Per questo motivo ringrazio anche il team di volontarie che si occupa dei sottotitoli. Qui è tutto volontariato, è tutto gratis, anzi io spendo perché la piattaforma su cui registro non è gratis, per cui io spero davvero che riusciamo a trovare uno sponsor per Fuori Norma. Nel caso voleste diventare sponsor di Fuori Norma, scrivetevi, mi fatemelo sapere. Se conoscete un'azienda o voi possedete un'azienda che vorrebbe sponsorizzare Fuori Norma. In tutti gli altri casi è sempre possibile supportare il mio lavoro al prezzo di un caffè seguendo il link Ko-fi qui sotto, ma anche cliccando sull'immagine col cuore e il dollaro, che sono i super grazie di YouTube, che vi danno la possibilità di donare la cifra che desiderate come ringraziamento al vostro creator preferito. In questo caso io no. Chiaramente è possibile anche fare quelle piccole azioni che costano un millisecondo di tempo e per voi sono gratuite, ma sostengono comunque il mio lavoro, che sono un like, un commentino, una visualizzazione in più, una condivisione. Grazie per chi lo farà. Io vi ringrazio ancora una volta di aver ascoltato un altro episodio di Fuori Norma. C'è da qualche parte, credo che sia già comparsa, una playlist in cui ascoltare tutti gli episodi passati di Fuori Norma. Vi auguro buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana vi troviate e non dimenticatevi di prendervi cura di voi. Ciao! Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia, o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.